Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
Erano le parole del Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk. Perché? Perché abbiamo iniziato così? Perché ovviamente è l'argomento della settimana e non potevamo non partire con le parole appunto del Presidente. Si parlerà di questo e di tanto altro qui a Eurofonica insieme a Fabiano Catania, Sara Penge, Lorenzo Pellucca, sottoscritto Antonio Megalizzi. Ma abbiamo l'onore di avere qui con noi anche l'europarlamentare della PPE, Lara Comi. Benvenuta.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. E allora, cominciamo subito che il 7 marzo è stato il Consiglio europeo. Infatti il primo ministro turco Davutoglu si è detto disposto ad accogliere tutti i migranti che comunque hanno attraversato l'Egeo in cambio di una ridistribuzione 1-1 verso i paesi dell'Unione Europea dei siriani già presenti in Anatolia. Per farlo però ha chiesto altri 3 miliardi per la gestione della crisi dei profughi, riaccogliendo gli sbarcati in Grecia purché possa liberarsi in ugual misura dei profughi arrivati. E cominciamo subito con la prima domanda, giusto?
Sì, onorevole, quello che le vogliamo chiedere è se ha senso ancora una volta dare altri soldi alla Turchia, soprattutto perché a me sembra, a noi sembra, che non ci sia poi un controllo da parte dell'Unione Europea sul modo in cui vengano spesi questi soldi. Non è come mettere un po' la polvere sotto il tappeto e quindi poi non risolvere ancora una volta il problema?
Ma la situazione è anche molto più complicata di come appare, anche perché la Turchia, oltre ad aver chiesto soldi, ha chiesto anche delle agevolazioni per entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi io non mi fermerei solo all'aspetto economico, il quale mi trova totalmente contraria nel dare nuovi soldi. Dobbiamo risolverci il problema tra di noi. Con la Turchia bisogna trovare un accordo, e questo sicuro, ma non deve essere basato su questo continuo scambio economico o di accordi che non hanno effettivamente poi un risultato pratico. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo che siamo pronti ad accogliere i rifugiati, non siamo pronti ad accogliere i clandestini. Ecco, questo è il messaggio che deve passare in modo chiaro, proprio perché coloro che hanno una situazione economica difficile, i cosiddetti migranti economici, per motivi economici, noi li dobbiamo aiutare nei loro paesi. Allora, proprio questa distinzione deve essere un elemento chiave. Il secondo aspetto è quello di fare i compiti a casa nostra, ovvero che ogni Stato membro deve prendersi la quota di rifugiati che è stata prevista. Questo non è lesivo di nessun diritto, quindi non c'è la possibilità anche di ricorsi che alcuni paesi vengono a considerare. Dall'altra parte, io sono assolutamente dell'idea, 2 anni che lo dico, ben venga che anche il Premier Renzi, secondo me, l'abbia espresso all'interno del Consiglio: non accetti i profughi, benissimo, non prendi finanziamenti dall'Unione Europea, quindi i fondi strutturali di coesione vengono limitati in parte a quello che non hai accettato.
E fino a che punto invece, viste anche le chiusure comunque di Schengen dei paesi da parte del Nord Europa, gli stati mediterranei potranno attutire il colpo?
Allora, coloro che anche in Italia dicono chiudiamo Schengen sbagliano, proprio perché vuol dire che tutti rimangono a casa nostra, cioè vuol dire che chiudendo anche la frontiera che noi abbiamo con l'Austria, e vedremo quali sono poi i riscontri con la Francia e anche con la Germania, vuol dire che non passeranno oltre. Noi non possiamo chiudere la frontiera che è quella del mare per ovvi motivi, quindi la difficoltà sarà ancora maggiore. Noi dobbiamo essere promotori dell'apertura chiusura di Schengen, perché così circolano, naturalmente con degli accordi previsti, i profughi.
Lei ha la stessa opinione di Salvini riguardo l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU? Visto che si parlava di questi sprechi, di queste organizzazioni che alla fine dal punto di vista concreto fanno meno di quello che...
Ma guardi, io sono molto pratica su questo. Se naturalmente ci sono degli sprechi, io consiglio a Salvini di denunciarli in modo assolutamente concreto, denunciarli anche a tutte le autorità e anche al Parlamento. Se questo avviene, così si apre anche una procedura di verifica e anche una commissione d'inchiesta, perché se ha delle informazioni che altri non hanno, ben venga, le utilizzi e si parte con queste denunce.
Ma è nella sua opinione, proprio a livello concreto?
Guardi, io non lo so, perché non so se lui alloggia nell'hotel 5 Stelle, non faccio una sorta di grande fratello, onestamente. Penso che il nostro lavoro sia già abbastanza impegnativo, non so e non seguo l'altro rappresentante. Detto questo, se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare alcune figure piuttosto che un'altra, lo denunci, perché abbiamo bisogno assolutamente di trasparenza.
Bene, noi ringraziamo l'onorevole Comi per essere
grazie
stata
a voi
qui con noi. Ci ascoltiamo The Fray con Le macchine, torniamo tra poco.
Buona continuazione.
Grazie. Grazie.
Ho delle macchine che fanno dannare, ci sono dietro 4 giorni per ogni settimana, e dei meccanici scarsi che fanno paura. Dimmi cosa non mi conviene, se ripararla per la terza volta o farla nuova. Capisco bene il tuo consiglio, non è mica la prima. Io sono irrimediabilmente costretto a macchinari sotto marca turchi di seconda mano. Poi si ripete la giostra e li riporto indietro. Sembra il caso di lasciarmi ora, che ho appena preso sotto casco una lavatrice nuova. Ma stai tranquilla, sono certo, questa volta dura. Frigorifero del forno elettrico, ma sono
E mentre Frey sta facendo queste invettive contro le macchine, noi torniamo alle rotte balcaniche, perché è quello che ci importa di più. Si parla poco purtroppo di Macedonia in questo momento, eppure costituisce un punto abbastanza importante, anzi fondamentale, perché si trova tra la Grecia, che quindi è Unione Europea, vicina alla Turchia, vicina alla Siria, e il resto dell'Europa, giusto Lorenzo?
Sì, esattamente, la situazione al confine fra Grecia e Macedonia va veramente peggiorando di ora in ora. Soprattutto le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno colpito il villaggio di Domeni, che è quello che ospita un campo profughi che è arrivato a contenere, pensate, oltre 15.000 rifugiati. E mentre a Bruxelles il vertice di inizio settimana, come abbiamo anche sentito precedentemente, si concludeva con quello che è stato nulla di fatto, rinviando il tutto al prossimo consiglio del 17 e del 18 marzo, i migranti tentavano di informarsi su quelli che erano i possibili sviluppi che provenivano proprio dal Belgio.
Cioè, te li immagini lì che dicevano: cosa ha detto Tusk? Cosa
sì, pensa infatti, la mente? Anche perché tra l'altro non sono neanche parte dell'Unione Europea, si trovano a dover gestire un flusso migratorio che credo non sia proprio alla loro
portata. No, esatto, poi la Macedonia ha anche altri problemi.
Sì, soprattutto a problemi di politica interna, perché attualmente c'è un governo di interim che è presieduto dal conservatore Dimitriev e che sta faticando non poco per organizzare le nuove elezioni che si dovrebbero tenere in aprile, e sta appunto faticando per le condizioni non del tutto democratiche in cui si sta svolgendo la stessa campagna elettorale. In particolar modo c'è una fortissima preoccupazione di brogli elettorali, e tutto questo va visto anche alla luce del fatto che la Macedonia è uno di quegli stati che candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi questo preoccupa l'Unione Europea appunto anche da questo punto di vista.
Come è preoccupata anche dall'ingovernabilità momentanea della Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est che non è che vedesse di buon occhio tutta questa storia dei rifugiati, dei migranti economici, e che adesso, nonostante Fico abbia vinto le elezioni, insomma si trova in una situazione di maggioranza non necessaria, non schiacciante, diciamo, per poter...
No, infatti, e tra l'altro è in buona compagnia la Slovacchia, perché spostando invece un po' più ad ovest ci sono anche paesi più blasonati tra virgolette della Slovacchia, come la Spagna, che è già da diverso tempo in difficoltà visto che non è riuscita a creare un governo, e lo stesso Portogallo, che vede invece quasi ormai verso la conclusione questo esperimento di larga intesa totalmente di stampo socialista e di sinistra, e sembra addirittura che possa rientrare un commissariamento, passatemi il termine, della Troica.
Pazzesco. E tra poco parleremo proprio di Troica dopo questo pezzo dei Tre Allegri. Ragazzi morti, che felicità, che fantasia, che bello. Presi benissimo in questa grande città. Ci sentiamo dopo.
Thank you. questa grande città che tutto il mondo conosce.
Tutto il mondo
qualcuno
conosce.
Diventa ricco, qualcuno si fa male.
Qualcuno si fa male.
In questa grande città che tutto il mondo conosce.
Tutto il mondo conosce.
Qualcuno diventa ricco.
Qualcuno non capisce.
Su corso Buenos Aires di una ragazza mi innamorai. Su corso Buenos Aires di una ragazza mi innamorai. Aveva la pelle nera e gli occhi di una sfinge. Su corso Buenos Aires di una morena mi innamorai. E la chiamano così, capitale vestita. Se la chiamano così, capitale vestita. E la chiamano così, capitale vestita.
Milano, Milano,
se la chiamano
Milano,
così,
Milano,
capitale
no,
vestita.
No, no, Milano, Milano.
Le circonvallazioni interna, la circonvallazione esterna. La circonvallazione interna, la circonvallazione esterna.
Ed erano i tre allegri ragazzi morti in questa grande città, che nonostante il nome ci faceva un po' esotico questo, questo sì, pezzo sì. È stata una parentesi, per esempio della Macedonia, la Spagna, il Portogallo erano tutti presi bene.
Verso una cosa più brasiliana.
Ritorniamo però al Mediterraneo, anzi riavviciniamoci alla rotta dei Balcani, perché parliamo di Grecia, ma soprattutto parliamo della famosa troica.
Della
Dimmi
famosa
che
troica.
Cos'è?
Finalmente qualcuno ci
anche
spiega.
Anche perché suo malgrado la Grecia ha abbinato un po' il nome della troica da aprile 2010, proprio per la crisi la più grave dell'eurozona, da quando esiste l'eurozona, la crisi del debito sovrano greco. Abbiamo visto l'ingresso nell'agenda politica della troica, che viene appunto da un termine russo e significa triumvirato, perché rappresenta tre grosse istituzioni internazionali: la Commissione Europea, nella persona oggi di Jean-Claude Juncker.
Salutiamo Jean-Claude che ci ascolta tutti i giorni dal suo ufficio lussuoso.
E ovviamente Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale, la salutiamo.
New York.
E ovviamente il Consiglio europeo. A questo punto, non scusate, è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Cos'è la troica? In realtà la troica rappresenta, secondo le istituzioni europee, i creditori privati nei confronti del debito pubblico greco. Quello che ha attuato fino adesso a fianco del governo greco, sia quello pre-Tsipras che poi post-Tsipras, è stato quello di cercare di attuare un piano di rientro internazionale per l'enorme debito pubblico della Grecia. Pone un quesito che in realtà si è posta anche l'Unione Europea, che nel 2014 ha aperto un'inchiesta sulla poca trasparenza del modo di agire della troica, appunto riguardo anche il modo in cui influenza i governi sovrani. Perché? Perché l'austerity, che è un po' il baluardo della politica economica sbandierata dalla troica, è quella che mira appunto al taglio netto dei costi, anche di alcuni diritti sindacali, di licenziamenti più flessibili.
Cioè, ricapitolando, per lui o colei che in questo momento sta lavando i piatti, sta sistemando la casa e ci ascolta con un orecchio. E allora, l'Europa cosa ha fatto? Ha detto: io te li do questi soldi, ti finanzio, però in cambio tu devi fare queste due o tre cose.
Le famose riforme.
Ok. Però tu stai dicendo ci sono questi investitori privati che chiedono delle cose solo per avvantaggiare degli stati membri come, fai il nome?
Germania o Francia,
perfetto. Perché? Salutiamo gli amici.
No, ma li salutiamo anche perché in realtà il problema non sono i tedeschi o i francesi, sì, o gli stati tedeschi, lo stato tedesco o lo stato francese, sì, ma le banche tedesche e francese, che erano quelle scoperte a causa del debito pubblico, perché avevano prestato ingenti quantità di denaro alla Grecia senza delle garanzie.
Il fatto che la Grecia usasse i soldi pubblici come se fossero, insomma, ma piume d'oca, potrebbe in qualche modo aver gravità, cioè, reso un po' più grave la situazione. Potrebbe
verissimo
essere...
Di certo la Grecia ha le sue colpe, però io ti posso dire anche che quello che mi chiedo è: quando doveva entrare la Grecia nell'euro e non aveva nessuno dei requisiti, sì, non garantiva nessuno dei requisiti, sì, perché le si è fatta entrare lo stesso? Chi controllava il bilancio che poi è stato falsato?
Il mistero
Grecia?
Si infittisce.
Magari allora, lo troveremo qui a fianco a noi e potremo chiederglielo, colui.
Quindi
che...
stai dicendo che potrebbe essere qui con noi in questo momento, colui che ha reso, che
ora
falsificato,
lo andiamo a
queste
cercare.
Ragazzi, queste sono accuse gravissime. Intanto ci ascoltiamo il focus sull'unione bancaria di Andrea Fioravanti, che ci spiega un paio di cose, tanto per avere un quadro generale un po' più chiaro, e poi torniamo insieme.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Basterebbe questo proverbio a spiegare l'Unione Bancaria Europea. Nata come risposta alla crisi economica del 2008 per rendere meno vulnerabile il sistema delle banche europee, si sta però rivelando come il più grande fattore di instabilità della zona euro. E dire che le premesse c'erano tutte quando i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Eurozona crearono la Union Bank nel 2012. L'obiettivo era quello di introdurre dei meccanismi che rafforzassero l'integrazione tra i sistemi bancari in Europa. A dire il vero, il meccanismo di vigilanza unico, che assegna alla Banca Centrale Europea il compito di supervisionare i principali istituti creditizi europei, adottando un metodo di vigilanza omogeneo per tutte 123 le banche europee dell'Eurozona, il suo compito lo sta svolgendo bene, a quasi due anni dalla sua introduzione nel novembre 2014. Il vero problema è il meccanismo di risoluzione unico, per gli amici MRU. Introdotto nel gennaio 2016 per gestire il dissesto o fallimento di una banca a un costo minimo per i contribuenti, definisce una procedura di risoluzione delle crisi bancarie e prevede, nei casi più gravi, il salvataggio dell'istituzione creditizia attraverso il bail-in. Questa parola, che non ha nulla a che fare con intercalare ligure e bail-in, o forse sì, letteralmente significa cauzione interna. Tradotto, se prima le banche venivano salvate grazie all'intervento dello Stato, quindi con soldi pubblici, ora a farsi carico delle perdite di una banca in fallimento dovranno essere i privati. Quindi non solo chi investe sui titoli bancari, che siano azionari o titoli obbligazionari, ma anche tutti i correntisti che prima di aprire un conto devono informarsi sullo stato di salute della banca. Un meccanismo che molti clienti di alcune banche popolari italiane hanno vissuto sulla propria pelle, come quelli di Banca Etruria, che da un giorno all'altro hanno visto perdere tutti i loro risparmi non meno di due mesi fa. Certo, la colpa è anche di chi non si è informato bene sui possibili rischi, ma scaricare sui cittadini tutto il peso di comprendere quale banca commerciale abbia conti sufficientemente in ordine da meritare la fiducia produrrà effetti devastanti nell'eurozona. Se i risparmiatori e gli azionisti non si sentono più sicuri, non è un problema solo del sistema creditizio, ma diminuiscono anche le speranze di una possibile ripresa economica. Insomma, la Banking Union, nata con le migliori intenzioni, per colpa del bail-in, si sta trasformando in un fattore di instabilità sistemica. Forse anche questo fattore di incertezza ha spinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e François Villeroy de Galleux, della banca centrale francese, a rilanciare l'idea di un ministro delle finanze unico europeo. I due motivano questa proposta sostenendo che un'integrazione più forte potrebbe ripristinare la fiducia nella zona euro, favorendo lo sviluppo di strategie comuni e una crescita costante. L'idea del superministro solletica le fantasie anche del governo italiano, che ha inserito questa proposta nel suo documento di rilancio dell'Europa, proposto a Bruxelles una settimana fa, purché abbia un mandato chiaro. Insomma, tante buone intenzioni che lastricano la strada per risolvere i problemi dell'eurozona, sperando che i proverbi, per una volta, sbaglino. Andrea Fioravanti, Radiofonica, Perugia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Che inno alla vita, che è il nostro promo. Siamo, abbiamo capito qualcosa dell'Unione Bancaria?
Beh, abbiamo capito diverse cose dell'Unione Bancaria. Intanto la possibilità comunque di creare questo ministro anche delle finanze comuni, secondo me può essere una cosa interessante.
Va bene, ci speriamo. Ringraziamo ancora Andrea Fioravanti per il contributo. Invece ancora avvolto nel mistero il caso Regeni. C'è stata un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento 5 Stelle, dei eurodeputati ovviamente del Movimento 5 Stelle. Cosa si sa ad oggi?
Sì, vi ricorderete il caso del nostro connazionale, lo studente ricercatore appunto Giulio Regeni, che è morto in circostanze ancora da chiarire in Egitto. Due fatti da registrare più degli altri sono innanzitutto la dichiarazione del 5 febbraio da parte di Federica Mogherini, quindi la voce ufficiale degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha garantito una maggiore forza nella posizione dell'Unione Europea per quello che riguarda appunto il fare chiarezza con l'Egitto sulla situazione Regeni. L'altro importante appunto avvenimento è quello che dicevi tu, Antonio, cioè la richiesta da ufficiale da parte dei parlamentari, degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea per fare ancora più chiarezza e mettere ancora più in forza la posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Egitto, perché come sappiamo anche da molti report di alcune delle più importanti associazioni watchdog dei diritti umani nel mondo, sembra che Al-Sisi, che è il dittatore dell'Egitto, violi costantemente l'accordo sui diritti umani tra UE e Egitto del 2001, anche e non solo quello probabilmente.
Anche perché dittatore e diritti umani già solo
sono un po' in contraddizione.
Esatto. No, ma la cosa che è anche in contraddizione è, ne parliamo sempre, questo ormai ci sta uscendo dalle orecchie, ci sono degli stati storicamente partner dell'Europa con i quali abbiamo dei rapporti commerciali che violano costantemente i diritti umani, alcuni di loro come l'Arabia Saudita li abbiamo messi anche al capo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
Sì, come l'Arabia Saudita.
Esatto, altri stati che fanno esattamente la stessa cosa ma che vengono bombardati, no, e questa è una cosa stupenda.
Questo pone di certo l'attenzione anche sui nostri amici o alleati, anche sui requisiti su cui si scelgono questi alleati, e poi mi piacerebbe anche capire a questo punto se esistono dei requisiti ufficiali per decidere se uno stato è canaglia o meno.
Esatto,
punto.
Oppure potremmo semplicemente guardare se si attengono o no ai diritti umani, cioè quello dovrebbe essere,
sì,
il parametro.
Sì, quello potrebbe essere secondo me il requisito ufficiale. Beh, a cui nessuno può
assolutamente
negare.
Ci possiamo riflettere durante il pezzo che sta per andare in onda, Polar for the Masses, il mio complice.
Dicevole, inga.
ritrovati qui a Eurofonica. Stiamo trasmettendo dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Parlavamo di politiche scellerate. Beh, come non citare la Libia?
Sì, la Libia in questo momento, diciamo, per l'Italia ha tenuto banco soprattutto la questione dell'omicidio degli ostaggi dei nostri due connazionali, Salvatore Failla e Fausto Piano, e del rientro degli altri due nel nostro paese, appunto Gino Policardo e Filippo Calcagno. Tuttavia, appunto, Renzi è intervenuto sulla vicenda, precisando che ovviamente va fatta chiarezza sull'episodio, sull'accaduto, però ha anche precisato che non ci sarà un intervento in Libia e che quindi l'Italia non prende in considerazione, almeno per il momento, di entrare in guerra. Ha detto ci vuole calma, la guerra non è un videogioco, e quindi la sua posizione è su questo abbastanza ferma.
La Libia ha risposto? Quelli della Libia si stavano guardando la D'Urso sicuramente domenica.
Sì, la regina degli infotemi.
Sì, ma tra l'altro la notizia è che Renzi è andato alla D'Urso o che l'Italia non va in Libia?
La notizia è che il ministero degli esteri libico guardava la D'Urso domenica pomeriggio.
il ministro appunto degli esteri di Tripoli, Ali Abu Zakouk, ha detto che il suo governo non accetterà mai alcun intervento militare straniero. Ha affermato quindi che anche l'ISIS è una minaccia che il governo libico può tenere sotto controllo, può affrontare tranquillamente. Gli Stati Uniti, d'altro canto, che sono ovviamente l'altro attore sempre presente in tutte le questioni planetarie, tramite il segretario della difesa Carter, ha precisato che gli Stati Uniti anche non hanno per il momento intenzione di intervenire in Libia, ma tuttavia continuano nei loro raid, nelle loro incursioni, quella dove c'è bisogno, come ad esempio quelli effettuati
danno
a Sabrata.
Un occhio.
Sì, esattamente.
Tra l'altro, Renzi aveva specificato che qualora dovesse succedere qualcosa sarebbe colpa di Londra o di Parigi.
Sì, esattamente.
Una cosa del genere, come lo è stata nel 2011, forse.
Sì, anche perché ci ricordiamo benissimo come è andata, cioè Londra e Parigi sostenevano caldamente un intervento per rimuovere Gheddafi, poi però alla fine la situazione, una volta rimosso Gheddafi, è precipitata ancora una volta. Quindi direi che emerge veramente una visione unitaria europea che è del tutto assente, permettetemi di dirlo.
Bene, riflettiamoci ascoltandoci 1984 di Salmo e attendendo il prossimo ospite. A tra poco.
1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli, muore Berlinguer, Maradona al Napoli, io sempre col pallone in mano, 7 su 7, piedi nudi sull'asfalto tra le vie strette, l'anno in cui la Apple prova il primo Mac, Crystal Ball, Crystal Meth, ballo sulle croci tipo Cristo Tech, cozze crude con limone, dinastia di pescatori, mio padre non fa il butta fuori ma ti pesta fuori, inchiusi dentro i bunker a fumarle tutte, niente router, no computer, pezzi di ricambio per gli scooter, fermo il tempo che scorre, buco il sole risorge, soffio sull'occhio di George Orwell, i primi bling fossili, ho solo film sui mostri, le prime donne stuprate da Bill Cosby, cresco in fretta, parlo poco, sembro autistico, l'arte cibo per la mente, frequento l'artistico, e se il treno passerà una volta sola, sarò di parola, dopo scuola lascerò il mio nome sopra con il viola, e tu che aspetti in coda e guardi la firma se cola, mi hai visto nascere e morire per rifarlo ancora, ho il mio city motorino sempre in due, poi la vita è diventata più veloce, ognuno per le sue, è una gara senza freni, non ci sono premi, dove cazzo vai se non sai da dove vieni? Ora tutti sanno no, me, no, me, no, me, ora tutti sanno no, me, no, me, no, me, S-A-L-M-O. Coprimi di soldi Jerry Maguire, è quello che hai pensato quando eri nei guai, voglio portarti via con me tipo McDrive, back in the days bra, Marty McFly, la mia zona era la ZB, heavy metal kids, la versione beta dell'MC, ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore tipo questo qui, Nami, il 5 su un Volkswagen dell'84 verso Londra, è un po' come nuotare verso l'onda, sono affogato e poi resuscitato sulla sponda, insomma ho perso quando ho fatto a pugni contro l'ombra, dall'esperienza impari, spali merda quintali, anche se mi spari c'ho la pelle come cinghiali, sardo come Zed e Pira, sfotti il viaggio in ketamina, adesso riempio locali e parcheggi in terza fila.
finisce col botto, non lo sapevamo. Perché era la terza fila, gliel'avranno spostata. Sicuramente siamo qui in compagnia dell'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare socialisti e democratici. Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Sì, infatti oggi nasce finalmente il giusto processo penale minorile europeo. È una svolta storica sui diritti della persona in particolare, perché abbiamo finalmente una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori, appunto.
Certo.
E cominciamo subito appunto parlando della proposta dell'onorevole. E cosa cambierà d'ora in poi con questa proposta che è stata approvata oggi?
Beh, guardi, la direttiva è in sé fortemente innovativa, perché mira innanzitutto a uniformare le procedure relative appunto alla situazione dei minori imputati e indagati nei processi penali. Oggi ci sono delle legislazioni molto diverse, dei sistemi molto diversi, soltanto in sei paesi per esempio esistono i giudici specializzati. E allora il primo effetto di questa direttiva è sicuramente quello di uniformare le procedure, quindi contribuisce, io dico, a creare quello spazio unico di giustizia nel quale dovranno, spero in un futuro molto prossimo, muoversi tutti i provvedimenti dei vari emessi dagli organi giudiziari dei diversi stati.
Speriamo di avere insomma un po' di unità, tra virgolette.
Certamente, è proprio all'uniformità che mira questa direttiva, uniformare il processo penale per il minore, stabilendo delle garanzie squisitamente procedurali, ma anche delle tutele specifiche in relazione alle peculiarità del minore.
Onorevole, uno dei temi più interessanti dell'agenda in generale dell'Unione Europea, fin da quando è nata, è sicuramente quello della possibilità degli Stati Uniti d'Europa. Ma secondo lei, anche alla luce del suo di lavoro, può essere questo documento un presupposto per la possibilità, se è necessario secondo lei, di un codice penale europeo unitario?
Beh, guardi, quella io credo sia, quello di un codice europeo unitario, io credo sia una grande aspirazione.
Magari togliendo già l'Inghilterra, che è fuori di su, da questo punto di vista.
Ma lì parliamo più che altro di common law alla fine.
Esatto, lì il discorso è più complesso.
Per quello sarebbe molto interessante capire se fosse possibile,
il
visto anche
il discorso è più complesso. Beh, diciamo che comunque ci stiamo lavorando, sicuramente questa direttiva va in questo senso, e così altre direttive sulle quali io lavorerò adesso, concluso questo primo impegno per i minori. Adesso io lavorerò per esempio sulla direttiva sul terrorismo, sulla direttiva sul regolamento per la costituzione della Procura Europea, o ancora sulla direttiva inerente alla criminalità organizzata. Sono tutti temi che vanno, a mio avviso, a creare proprio quella condivisione che io spero possa essere sempre più importante e più significativa in ambito europeo.
Volevo sapere se ci poteva anticipare qualcosa riguardante quella relativa al terrorismo. Si parlava di polizia unica, di unione delle crime, delle unioni insomma delle criminali, delle organizzazioni, eccetera eccetera.
Guardi, la direttiva sulla quale stiamo lavorando e abbiamo proprio appena adesso iniziato a lavorare è focalizzata soprattutto sulla definizione di alcuni reati, di nuovi reati rispetto a quelli già previsti in materia di terrorismo, quindi già intanto una condivisione, diciamo, dell'idea di certo tipo di reato, quindi proprio poi concretamente della definizione del reato, e quindi poi una serie di iniziative per contrastare efficacemente il reato, per esempio l'idea del contrasto al terrorismo attraverso il perseguimento del finanziamento illecito al terrorismo. Quindi indubbiamente la direzione anche per questa direttiva è quella di uniformare quanto più possibile, di mettere insieme quanto più possibile anche, diciamo, gli organismi investigativi per contrastare più efficacemente questo, il terrorismo, come tutti quei fenomeni di criminalità transnazionale.
Sempre inerente a questo probabile codice penale europeo, ma non è un po' complicato da questo punto di vista? Nel senso, parlavamo appunto della Gran Bretagna, che ha un sistema di common law, e più che altro l'Unione Europea è basata su sistemi di civil law. Non è molto difficile, cioè, poter arrivare a un codice appunto penale unitario?
Beh, certo che è complicato, ma già nella stessa direttiva minori, che al di là del fatto che riguarda il processo minorile, quindi un settore specifico della giustizia, però contiene dei principi di carattere più ampio e più generale, e quindi è stato complicato, molto complicato arrivare ad un testo condiviso, proprio perché i 28 paesi hanno naturalmente culture giuridiche diverse, sì, sistemi legislativi diversi, sistemi giudiziari diversi, sì. E allora è complicato, però come siamo arrivati a concludere per esempio sulla direttiva e come mi auguro si arriverà? Attraverso un dibattito, sì, un dibattito che sia, come dire, sostenuto da uno sforzo importante di mediazione, credendo ovviamente in quell'idea di una Europa unita.
Onorevole, in un telegramma ha parlato lei di organizzazioni mafiose o di questo tipo comunque. Secondo lei c'è la percezione di un problema veramente grave da parte dell'Unione Europea o è percepito come un problema solo italiano?
Telegraficamente comincia a esserci la percezione di un problema grave anche in ambito europeo.
Grazie.
Grazie.
Perché
a voi.
Girano anche là. Grazie mille, onorevole.
Grazie, grazie a voi.
Chinnici e buona serata.
Grazie,
noi
buonasera.
Ci ascoltiamo
buonasera.
Un altro brano musicale e torniamo tra pochissimo. Ed erano i Park Wave Frames, l'ho fatta da Radio Commerciale alle 18.44 in diretta
sulle mani
dai Strasburgo. Bene, dobbiamo parlare di cose serissime come le donne rifugiate, ovviamente le abbiamo buttate in cacciara. Torniamo alla nostra serietà, alla serietà che ci contraddistingue, come avete potuto notare ormai dalle puntate da settembre fino ad oggi. Sara voleva parlarci appunto della questione delle donne rifugiate.
Sì, come donna,
da donna rappresentante, vista la festa delle donne di ieri.
Soprattutto perché sono in minoranza oggi, quindi un pochettino devo far sentire questo girl power. Infatti il Parlamento Europeo ha dedicato proprio la giornata della donna, ossia quindi l'8 marzo, alla situazione particolare delle donne rifugiate. Infatti le donne e le ragazze che scappano dalle guerre devono affrontare la violenza in tutte le fasi appunto del loro viaggio fino all'Unione Europea. Secondo le ultime statistiche dell'UNHCR solamente il 50% di donne e bambini arrivano in Europa, quindi abbiamo una minoranza rispetto a, appunto al numero di rifugiati che arrivano in Europa rispetto appunto agli uomini. E quindi la domanda fondamentale che uno deve porsi è: quale supporto dovrebbero fornire gli stati membri alle donne rifugiate? E
ce ne saranno?
Sì, ce ne sono. Infatti Mary Honeyball, che appunto è l'europarlamentare del gruppo dei Socialist and Democrats, ha presentato una relazione appunto in materia al Parlamento. Proprio ieri se ne è discusso, quindi proprio il giorno della festa della donna.
Guai a farlo il 9, ragazzi.
Secondo appunto la quale la donna deve avere del sostentamento, oltre a corsi di lingua anche un accompagnamento per i bambini, traduttrici e assistenti, comunque tenuto conto che molte di esse non riescono ad esprimersi in presenza di un uomo.
Cioè intendi traduttrici apposite?
Sì, perché comunque ricordiamo anche che vengono da un contesto sociale totalmente differente da quello occidentale, considerando che la maggior parte di queste donne, i paesi fondamentali sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria. Quindi proprio il contesto sociale è differente.
Ecco, il Parlamento europeo ha accolto questa situazione delle donne rifugiate in maniera differente a seconda dei vari partiti politici. E per esempio Salvini, in un'intervista rilasciata noi che sentiremo tra poco, aveva espresso dei dubbi, ne abbiamo parlato anche prima con Lara Comi, sull'effettiva utilità dell'alto rappresentante per i diritti umani dell'ONU,
non solo,
presente ieri.
Tra l'altro nel suo intervento molto contestato, quello di cui appunto stai parlando tu,
un po' concordi
non lo dire a nessuno. Nel suo intervento ha anche minimizzato i numeri in realtà riguardanti le donne rifugiati o richiedenti asilo. Addirittura sembra che secondo i suoi dati siano praticamente zero, o comunque in una cifra che va molto vicina allo zero. Ora, questo è da capire.
Arriviamo alla cronaca vera. Salvini dice: ci state prendendo in giro, l'altro rappresentante chissà quanti soldi ha, in che hotel alloggia, poi ci chiede soldi per sistemare cose che non sistema, e se la prende un po' con appunto il Parlamento europeo che non fa la sua parte. Schulz si sente in dovere di rispondere. Sentiamo cosa ha risposto Schulz all'intervento di Salvini.
Nella democrazia parlamentare chiunque può esprimere la propria opinione in quest'aula. Penso che gli ultimi due interventi che lei ha ascoltato non siano assolutamente rappresentativi di questo Parlamento.
Spieghiamola bene.
No, la cosa che è più divertente, comunque la cosa più interessante secondo me da sottolineare, è che Schulz intanto è il presidente del Parlamento europeo, no? Quindi una vera e propria istituzione europea. Lui dice: questo è un palazzo in cui noi possiamo tutti esprimere la nostra opinione. Però
Salvini non la puoi dire quella cosa.
Però tu Salvini evidentemente non puoi dirla, cioè non puoi comunque, cioè io sono contrario, cioè secondo me Schulz non poteva dissociarsi.
Vuoi dirlo a Schulz? Vai. Parla
andiamo.
Tu
Presidente
non
Schulz, Presidente Schulz,
dai del tu.
No, e gli ho urlato dietro come un disperato in aula: vergogna, razzista, nazista. Uno che teoricamente rappresenta tutti gli eletti dai cittadini, posso essere simpatici o antipatici, non può dire però quello che ha parlato non rappresenta nessuno. Oh, ma io ho chiesto dei dati.
Questo invece era Matteo Salvini.
Allora ricapitoliamo perché c'è stato un andamento un po' schizofrenico della scaletta. Allora avevamo fatto una cosa bellissima prima del viaggio. Allora ricostruiamo.
Calma,
Salvini.
Vai Antonio.
L'UNHCR non serve a niente, rubate soldi.
Esatto.
Schulz, tutti possono dire quello che vogliono,
ma
però
Salvini
tu non lo puoi
dire.
Salvini risponde in esclusiva eurofonica perché noi siamo andati a prendere.
Sì, oggi pomeriggio abbiamo chiesto una
cosa.
Volevamo dirlo prima perché faceva enfasi. Vabbè.
No, scusate, oggi gli abbiamo fatto anche gli auguri, ragazzi.
Sì, faceva anche il compleanno.
Auguri.
Niente,
a
Salvini invece risponde.
Ci ha risposto questo.
Tra l'altro, dando del nazista, parole sue, a Schulz.
Dopo
dicendo
Berlusconi,
invece
quella famosa.
Esatto,
storia.
Il capo, no? Ti ricordi il capo? Salvini invece inveisce ancora una volta con parole molto pesanti nei confronti del presidente del Parlamento europeo.
La tocca
europeo.
Piano, direi.
La tocca molto piano, quasi quanto l'onorevole Borghezio, che abbiamo appunto intervistato, al quale abbiamo chiesto un'opinione proprio sull'accaduto.
mi è sembrato per un attimo di essere non nel Parlamento dell'Unione Europea, ma nel Parlamento della DDR sovietica, filosovietica, di qualche decennio fa. Una scivolata di non solo di buon gusto, ma anche di politica da parte di Schulz, e io spero che nella seconda metà della legislazione ci sia un presidente più rispettoso dei diritti dei parlamentari e soprattutto della libertà di parola.
Ecco, qui due, secondo me, qui due fatti interessanti da registrare. Il primo, che non so se si erano messi d'accordo, ma Salvini praticamente dà del nazista Schulz, invece Borghezio gli dà del socialista sovietico.
Vabbè,
l'altra invece è
non
che...
esistono più destra e sinistra,
no, è vero. L'altra invece è molto più seria, per tornare a fare i seri, è che addirittura Borghezio auspica in una seconda parte del mandato un importante cambio proprio anche nella linea di gestire il Parlamento da parte del nuovo presidente del Parlamento europeo,
anche perché aveva avuto un doppio mandato Schulz, ed era una cosa inedita
nella storia, sì.
E sapete il perché? No. Adesso Fabiano dirà che è perché è tedesco.
Sì,
3, 2, 1.
È perché è tedesco.
Visto, lo sapevo. Perché non sei un complottista.
No, la verità, cioè, nel senso, la mia opinione, che non è solo la mia, è che Schulz è frutto di un compromesso per cui la Commissione europea è andata al PPE e il Parlamento europeo, o almeno la presidenza del Parlamento europeo, è andata ai Socialisti Democratici,
che
comunque
partito.
Governano insieme contro gli euroscettici.
Hai da rimproverargli qualcosa?
A chi?
A Schulz.
Beh, a Schulz sì, perché questa dichiarazione secondo me non era fuori luogo.
Presidente.
Perché lui è il presidente del Parlamento europeo e non è lì in carica di esponente politico, ma di garante della democraticità. E poi anche una certa incongruenza, dicendo qui si può dire le opinioni che si vuole, però...
Esatto, giustissimo. Ci penseremo durante la nuova rubrica di Eurofonica, che lanciamo tra pochissimo.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Ascoltati la scorsa settimana, sicuramente avete sentito parlare degli U-Skills, di cosa parliamo? Di una rubrica che vi dà dei piccoli suggerimenti, insomma. Ovviamente quelli più importanti ce li siamo tenuti da parte noi, quindi voi vi lasciamo
ovviamente,
perché non siete abbastanza importanti. Dai.
Sì, con questa rubrica, appunto, U-Skills, noi cerchiamo di segnalarvi alcuni bandi che giudichiamo interessanti e che quindi abbiamo accuratamente selezionato per voi giovani ascoltatori.
E già, per questo servizio dovreste pagarci.
Sì. Iniziamo subito con Selfie Employment, avviato da pochi giorni, per la precisione è partito il 1 marzo, e rivolto a giovani fino a 29 anni non impegnati in percorsi di formazione professionale, di studio, oppure a giovani disoccupati. Le candidature devono avere come oggetto un progetto imprenditoriale di importo compreso fra i 5 e i 50 mila euro. Se volete avere altre informazioni potete consultare il sito www.obiettiveuropa.it. Un'altra importante opportunità che abbiamo appunto cercato e trovato per voi è quella fornita dalla BCE, che cerca neolaureati e laureandi per uno stage in traduzione inglese e per la sezione editing all'interno
della... Fabiano, la BCE.
ABC.
No, lo stavo per dire, io ho fatto richiesta perché io ti posso vedere la troica dall'interno.
Non ci credo.
Sapevo che
il cavallo di troica, direi.
Allora ragazzi, la BCE cerca qualcuno, neolaureati, no?
Sì, neolaureati, appunto, abbiamo detto per stage in traduzione inglese o sezione editing.
Ovviamente.
No, la retribuzione c'è, prevista di 1050 euro mensili.
Pagati dalla Grecia.
Se siete interessati, affrettatevi perché la scadenza è vicinissima, appena l'11 marzo. Quindi avete 2 giorni praticamente.
Mettetevi stasera col curriculum, insomma. Ovviamente chi ha determinate caratteristiche, insomma, no? Cioè immagino l'economia, non penso.
Poi comunque se volete altre informazioni, tutte altre informazioni, potete comunque consultare l'indirizzo internet www.scambioeuropei.info e troverete tutte le altre informazioni. Poi un altro bando, secondo me, molto interessante è quello che riguarda i cinefili o comunque chi ama in generale la settima arte. Perché? Oh. Perché c'è un bellissimo bando che è di sostegno al cosiddetto sostegno ai festival cinematografici, che fa parte del sottoprogramma media. Possono candidarsi molti soggetti, molto eterogenei, quindi imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, i comuni, i relativi consigli comunali, tutti però che facciano parte di un paese che aderisce appunto a questo sottoprogramma chiamato
molto
media.
Bello questo.
Sì. Questo festival deve avere caratteristiche critiche internazionali. Infatti almeno metà delle opere deve essere costituita da film stranieri, quindi no, sempre tutti film italiani. Non vi danno i soldi, ragazzi.
È l'accoglienza,
variate, però, è variate, cioè, esatto. Se volete altre informazioni vi rimandiamo comunque al sito, che è programmicomunitari.formez.it.
facciamo un piccolo appunto alla Commissione Europea, perché il suo dipartimento media non contempla la radio. Questa è una cosa che non ho mai capito. Se potete spiegarcelo, insomma, scriveteci una mail a lorenzopelucca@gmail.com.
Noi ci siamo e siamo qui.
No, noi ci siamo e siamo qui. Tornando un attimo a quello che è successo prima, invece, Sara voleva ricordare un'altra proposta relativa alla parità di genere, perché oggi diamo questo spazio.
Sì. È stata festa delle donne, se lo siete
la giornata delle donne.
E poi,
non
ragazzi,
festa,
io sono sempre in minoranza qua oggi.
Sì, sì,
cioè,
okay,
siete tutti uomini.
Ci teneva a ricordare questa cosa della parità ogni volta, va bene.
Ah, davvero,
cioè,
c'è anche Alice dietro le quinte, comunque.
Ti ringraziamo.
Non è mai successo, ci hanno chiesto di stare zitti in diretta, è bellissimo.
È fantastica questa cosa. E infatti durante la plenaria, tra le altre cose di
lunedì... Parla normale, che ti frega.
Posso parlare? Ok,
sei in diretta.
Okay. Durante la plenaria di lunedì si è discusso anche appunto dell'integrazione, come dicevamo prima, nella dimensione di genere nei lavori, addirittura nel Parlamento Europeo, tramite la relazione presentata da Angelica dall'eurodeputata Angelica Mirnar. Okay. Poche parole, molto spicciole.
Soldoni.
Deve essere riconosciuto la parità di genere all'interno delle istituzioni europee.
Ok, in che modo?
In che
Stiamo
modo?
Parlando di quelle odiosissime quote rosa?
Odiosissime?
Sì, io le detesto.
Perché le detesto. Non
sono d'accordo con Antonio.
No, perché ti porta...
Fabiano, tu eri femminista una volta.
Proprio perché è femminista. Proprio perché è femminista.
Proprio perché è femminista.
Certo.
Comunque, questa uguaglianza di genere è già attiva all'interno delle istituzioni europee nel promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutti i processi politici e legislativi, ricordiamo. E la relazione ha proposto appunto una serie di misure finalizzate al rafforzamento e una maggiore efficacia della struttura attuale. Già però abbiamo noi una commissione, la FEM, che è per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, che è riconosciuta appunto l'uguaglianza di genere come diritto fondamentale essenziale per raggiungere obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale.
E su questo nessuno ha niente da dire, però l'idea di mettere insomma un paletto a me sembra di usare una discriminazione per toglierne un'altra.
Vero.
Quindi insomma non credo che sia...
Voi uomini vi sentite così discriminati?
No, però magari un omosessuale potrebbe chiedere la propria quota, no?
Cioè sì, dire voi donne vi teniamo quel numero di posti così almeno lavorate anche voi mi sembra un po' eccessivo, cioè
però...
mi sembra come discriminarla ancora
magari
di più,
però
non
c'è, però togliamo le barriere, togliamo le barriere,
non c'è una maggioranza di europarlamentari di sesso maschile?
Sì,
sì,
certo, ma perché vengono votati?
Ma c'è anche di uomini bianchi, magari, o cattolici, a quello è il punto. Cioè
magari togliamo le barriere d'accesso,
la facciamo anche
tutti
per gli ortodossi.
Le risorse. Esatto.
Esatto, cioè non ci sono abbastanza ortodossi al Parlamento Europeo.
Non siete femministi allora?
Vabbè.
Ma no, non è da essere femministi, no. Però insomma, è già un discorso molto.
No, ce ne faremo una ragione eventualmente. Cioè, nel senso.
Vabbè, non starò fuori a protestare col cartello, sicuramente non me ne frega
a mettere in topless come le femen, no?
Ecco, l'appello alle femen, qualora insomma.
Volessero entrare adesso qui?
In questo momento noi saremmo ben felici. Ben disposti,
no,
ad
poi ci danno dei maschilisti. Noi comunque siamo
no, maschili. Ma le femmine non sono maschilisti, cioè,
no, no, noi che cerchiamo,
no, ma nel
le
senso, sì, sì, ma loro fanno delle battaglie femministe, sicuramente. E iniziamo con i saluti. Allora, visto che ci siamo divertite, c'è un sacco di gente da ringraziare. Innanzitutto, vi ricordiamo come potete continuare a seguirci. Abbiamo i nostri social, siamo attivissimi. Tutti i social di Raduni e di Eurofonica su Facebook, su Twitter, siamo su Instagram,
sulle singole radio universitarie.
Le singole radio universitarie potete ascoltare in streaming. Noi siamo in diretta ogni mercoledì, anche quando insomma non si riunisce la plenaria. E poi abbiamo tutti i nostri redattori.
Sì, cominciamo, li elenchiamo tutti.
Li ringraziamo ora io tutti, magari potrei scordarmene qualcuno, però mi viene in mente subito Caterina, Benedetta, che hanno scritto i pezzi che ci hanno aiutato a preparare la puntata, poi aiutato
anche Sabrina, ringraziamo
Sabrina Fasanella, Andrea Fioravanti che ha fatto il focus sulle unioni bancarie,
scusiamo Rossella
che è sempre preziosissima nell'editing, nella tecnica, Alice che ci permette anche di venire qui burocraticamente non nell'Amazonia. Alice, con un abbraccione, i suoi abbraccioni per lei.
Ciao Alice Masoni con i tuoi abbraccioni. Poi Benedetta Intellisano da Radio Zammu.
Benedetta da Radio Zammu. Antonio, aiutami, c'è qualcun altro?
Antonio Megalizzi,
Fabiana
Catania,
Beatrice Dusi.
Va bene, e
Alberto Ferraresso.
Albertone, che ormai lavora a Lisbona e quindi se ne frega talmente di quello che stiamo facendo. E ovviamente ha un ufficio con la finestra sull'oceano. Tu immagina quanto gliene frega il mercoledì alle 6 di ascoltare in questo momento. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente sarà in diretta dall'Italia, sempre alle 18, sempre qui su eurofonica.eu. Alla prossima, grazie.
Ciao.